grazie e voi. Dunque, martedì, pardon, 14 marzo, 18.09, inizia qui Mania di Protagonismo, il programma che dal lunedì al venerdì, insieme a questa burlona simpaticona che poi sarei io, un po' disagiata, che si chiama Valentina Tridente, che mi chiamo Valentina Tridente, vabbè scusate, inizio un po' così, stiamo insieme dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20, ogni giorno una rubrica diversa. Ieri abbiamo inaugurato la settimana con il buon Luca e la rubrica del disagio, ovviamente si è parlato un bel po' di Oscars, ma anche di disagio, quello proprio diffuso tra celebrities, ma anche tra persone comuni. Oggi è martedì e se siete degli affezionati o affezionate sapete già che è il giorno della cultura, è il giorno dell'intelligenza, è il giorno dell'accademia, è il giorno in cui la nostra Elisa Morini ci raggiunge qui negli studi di Via Mantova per elevare il livello culturale del programma, quella unica volta alla settimana, diciamo, e darci una parvenza, no, così di spessore con i suoi libri spettinati. Stasera in particolare abbiamo un'intervista, vi dico meglio poi dopo, e con una scrittrice che sarà mia ospite anche per il podcast del disagio, quindi sono molto contenta di fare due chiacchiere con lei. Ora, voi avete bisogno di un numero di telefono che è il 333-964-9949 per scrivermi i vostri pensieri, le vostre emozioni, tutto quello che vuoi, anche le vostre lamentele, every now and then, e commentare le cose, insomma, di cui parliamo qui in trasmissione. Apriremo come sempre con la rassegna stanca, in cui io vi leggo un po' di titoli di notizie senza mai approfondirli tutti. Alcune notizie le approfondiamo, altre no, e vi consiglio per questo anche di andare poi sui social sia di Radio Parma che i miei per completare il giro dell'interazione, diciamo, sociale, mediatica, quindi Radio Parma Official sia su Instagram che su Facebook, e io invece sono VEE di Valentina sia su Instagram che su TikTok. Vedo qui all'orizzonte del DJ Pro una novità che ho appena perso perché sono un po' sbadate, è arrivata l'ultima di Dente e l'ascoltiamo insieme per la prima volta qui adesso, ora o mai più. Si chiama Cambiare Idea e poi magari la commentiamo insieme. Insomma, diciamo che se andavamo cercando allegria, sicuramente sapevamo di non trovarla, ecco, nelle canzoni di Dente, che non è proprio noto, no, per la sua sprizzante gioia da tutti i pori. Cioè, il suo valore è sicuramente quello di avere proprio, cioè, dici, voglio stare male, voglio cavalcare l'onda del mio malessere, e allora mi metto su Dente, che in quello è bravissimo e non c'è niente da dire. 18.15, apriamo la nostra rubrica, la rassegna stanca, e con vincitrice del premio dell'ennesima foto di mamma pancina, questa volta la corona la porta a casa Aurora Ramazzotti, Come si cresce un maschio, titolo della copertina di Vanity Fair online. Lei con questo vestito molto bello, color ocra, senape forse, e che con la classica manina sopra e manina sotto ci dice che proteggerà questo pargolo buono, tanto un pargolo che nasce, voglio dire, in una situazione alquanto privilegiata, quindi insomma gli auguriamo, le auguriamo, auguriamo a tutta la famiglia un gran bene e speriamo che siano contenti. Poi procediamo con la nostra rassegna stanca. Tom Cruise, niente note degli Oscar, non voleva incontrare Nicole Kidman, però dai, ci sta quando la prendi bene, no? Superi i rancori del passato, specialmente col tempo che aiuta a esorcizzare, elaborare, no, tutte le difficoltà e le cose del caso. Sì, Changemaker. Poi abbiamo Credo in un paese aperto alla diversità con Charity Dago e Mia Ceran, Mama Bis, ed è nato Lucio, quindi io non so, sta crisi demografica qua continuano a figliare tutti, però a quanto pare no, non è vero. Ah, sì. signore, dunque, mamma Salma, mi presti il vestito, Harry e Meghan a cena fuori nel ristorante dove un'insalata costa 1.800 euro, giusto per dire, no, che schifo i poveri. E poi Hunter Schafer, una piuma bianca è la nuova foglia di fico, ed era quel vestito che vi dicevamo ieri sera mentre parlavamo con Luca della parlavamo con Luca degli outfit degli Oscar. La scienza conferma che i soldi fanno la felicità, ma va, guarda, e poi anche la funzione nascosta di WhatsApp per creare nuovi sticker. Ragazzi, c'è un articolo più millennial di così, ditemelo, perché secondo me è l'articolo più millennial che c'è. Germania, 12enne uccisa da due coetanee. E poi io, Stefano e la sclerosi multipla. Segretaria Schlein, mi renda finalmente libera. Questa è tosta, eh? Poppy Delevingne, avete presente le Nepo Babies? Ecco, la regina delle, la principessa delle Nepo Babies, dice il principe Costantino Alexios di Grecia, istantanee d'amore. E poi ancora Oscar 2023, la reazione di Angela Bassett per aver perso contro Jamie Lee Curtis diventa virale. Ha fatto bene per noi, sì. E poi ancora l'abito preferito della principessa Margaret, un sogno romantico. L'outfit regale di oggi, Vittoria di Svezia e la figlia Estelle, un teddy bear coat per due. Mazza, oh, bello. Bene, direi che possiamo, ecco, sospendere qui la nostra la nostra rassegna stanca, fare un cenno a Selena Gomez, che è struccata e semplicemente radiosa, sì, alla facciazza, no, di chi. E poi vorrei vedere anche se sei con lo stile di vita, no, gli aiutini esterni all'estetica. Bene, c'è Beyoncé con Café. Aiden, e questa canzone, se mai ci fu una canzone, questa e altre, però questa in particolare, che mi ricorda proprio quando davvero ballavamo nelle nostre stanze. Era infatti 2021 e questa era stata una di quelle tormentoni, ecco, venuti dal web, da TikTok, dai social, e si parlava proprio di Dancing in My Room, anche perché di dancing in altri posti mi sa che non era molto possibile. Andiamo a vedere questo studio rivoluzionario, amici e amiche, uno studio che rivela una realtà che nessuno di noi avrebbe mai potuto immaginare, ovvero che i soldi fanno la felicità. No! Ci sono capi di Stato che hanno paralizzato l'economia di Wall Street, gente che si sta buttando dalle finestre, traffico bloccato, sirene della polizia, perché non lo sapevamo. Non ci è voluto questo studio dell'Università della Pennsylvania, o Pennsylvania come preferite, e della Princeton, pubblicato dalla National Academy of Sciences, che mostra che i redditi più elevati sono associati a un livello di benessere mentale sempre maggiore. No, raga, io sconvolta, io. Cioè, boh, guadagnare di più ci rende più felici. Beh, cos'è questa cosa? Allora, partiamo da un presupposto. Io scherzo. C'era stato un altro studio, secondo me molto importante, che stabiliva che sopra una certa soglia di aumento di benessere e di reddito, il grafico della salita della felicità si bloccava. Cioè, per esempio, sotto agli 800, che ne so, euro al mese, si sta un po' di merda, ok? In varie gradazioni. Dagli 800 ai 5.000, ripeto, le cifre le sto sparando a caso, eh? C'è un picco enorme di aumento di benessere. Dai 5.000 ai 1.000, 3.000 milioni di miliardi, proporzionalmente si intende, la salita del benessere non aumenta così direttamente, ma tende a stabilizzarsi, il che ci rivela una verità incredibile, una verità, non so, la fusione fredda, ovvero che quando le persone hanno più o meno quello che serve, che basta per sopravvivere senza troppe ansie e preoccupazioni, hanno abbastanza per mangiare, campare, affittare case, guidare la macchina e farsi qualche regalino a loro stessi e agli altri, curarsi, per esempio, le medicine, quelle robe lì, poi stanno meglio. No, raga, ma dategli un aumento a questi qua dell'Università della Pennsylvania. Con Here to Make Friends, abbiamo capito che il ragazzo non è qui per scherzare, non è qui per fare amicizia, ma è qui per rombare. Non si dice. Anche se la vostra Maria Pia preferita sta avendo con la primavera, cioè, o meglio, la Maria Pia si sta facendo posto a questa nuova creatura a cui devo ancora dare un nome, perché è la me adolescente arrapata. Un po' è vero che è la primavera, per carità, io creatura di primavera, io con nata in aprile, eccetera, ma era da tanto che non faceva capolino questa creatura, appunto, un po' sicuramente poco saggia, perché ho sempre avuto dei gusti un po' del cavolo in quanto, no, a caccia all'uomo, e però un po' sudata, un po' irrequieta, un po' pazzerella, la me adolescente che tappezzava tutta camera con le foto di DiCaprio, ma anche proprio il soffitto, ecco, sta rifacendo capolino, e lo sta facendo per merito di Pedro Pascal, che occupa ogni mio pensiero, ogni mio respiro, ogni mio momento, ogni mio attimo. Sono un po' in difficoltà, raga, vi dico la verità. Ah, dice Luca se la chiamiamo Rebecca. No, in realtà sai come la chiamiamo? La possiamo chiamare Morgana, perché Morgana era il mio alias quando a 14-15 anni registravo dalla radio le canzoni che sentivo nella mia cassettina e poi le firmavo Morgana DJ. Ecco, se avevo un alias che corrisponde alla mia adolescenza potrebbe essere quello. Morgana non ce la fa più, siamo tutto un fremito qua, e siamo soprattutto in questo tunnel di TikTok in cui io ho scritto letteralmente Pedro Pascal nella ricerca e vado avanti di 10 minuti in 10 minuti di video collage di foto di quest'uomo che, ripeto, è diventato per me quasi un'ossessione. E aiutatemi, vi prego, perché alla mia età non posso più fare come quando avevo appunto 15 anni, prima con DiCaprio, e 20-22 poi con Robbie Williams. Devo dare... C'è anche la spettinata che è arrivata, che anche lei un po' sente la primavera. Aspetta, stiamo sentendo la primavera?
In che senso?
Il calore, gli ormoni, la...
No, ormoni zero.
Io un
proprio.
Botto, stavo dicendo che mi è partita, mi si sta mettendo da parte la Maria Pia, che normalmente mi tiene, capito,
sì,
algida, e Pedro Pascal mi sta risvegliando.
Ah, vabbè, ti piace vincere, è facile.
Lì. Non avendo visto io Game of Thrones, non sapevo nulla di quest'uomo bellissimo.
E infatti stavo dicendo, già da quando si è fatto sfondare i bulbi oculari dalla montagna in Game of Thrones,
cos'è che ha fatto?
Si è la montagna in un duello gli ha sfondato i bulbi oculari.
Vabbè, ecco, magari non era questa l'immagine che volevo avere.
Era figo molto
anche in quella scena.
Sì, sì,
ah, va bene,
sempre.
Ok. Oh, se uno ti fa venire voglia di anche mentre si fa sfondare i bulbi oculari
ma io invece no, ormai sono
ha smesso. Lei
ho smesso,
ci
ho
sta,
chiuso,
ci sta.
Tutto,
no, ma
chiuso
Eli,
bottega.
Ma allora, fino a 2 settimane fa io pure, cioè proprio, sai quando tipo passa uno figo e dici ah
sì,
che bell'uomo,
sì,
però non ti tocca, capito, da vicino questa cosa. Poi ho visto The Last of Us e lentamente, inesorabilmente, il mostro dell'adolescente che era in me, quella che tappezzava camera con le cose di DiCaprio, successivamente
sì,
pianificava di andare a beccare Robbie Williams a Los Angeles perché lì era meno famoso e quindi avevo più chance di incontrarlo, quel mostro si sta risvegliando dentro di me e mi dispiace perché è a scapito del buon Pedro Pascal.
E che adesso però invece che appendere i
poster,
ti cambi le mutande. Ho reso.
Non puoi dire queste cose,
no?
Alle 18:41.
Io dopo ho scontato che ci siano degli adulti. Beh, insomma, era in codice, dai.
Ma se tu fai la strada con tuo figlio a quest'ora e ci ascolti.
Sì, ma non capisce se gli dico così. No, okay. Insomma, certe finezze non le cogli ancora.
Insomma,
certi messaggi in codice.
È arrivata. Benvenuta.
Salve, buonasera. Ho esordito a mio modo anche stasera.
Oddio, l'Elisa Morini, che come io dico, tra l'altro io ti introduco sempre dicendo che viene ad alzare il livello culturale.
Oggi no, oggi mi sento primaverile in questo senso.
Oggi è tutta leopardata,
un po' roar.
Esatto, graffiante. E, no, e sì, non, oggi vabbè, così iniziato così va benissimo. E comunque ci piace Pedro Pascal. Non so a te, ma a me tantissimo.
Sì, non andare fuori di testa. Io sono più per quei manzi alla Jason Momoa.
Per me è troppo, vedi?
Troppo manzo.
Troppo grosso.
Non va benissimo.
Troppo. Mandate su Instagram, spiegando questo mio patimento di questo periodo, mi hanno detto, sai, ho fatto anch'io. Cioè, la terza fase dell'età adulta è Jason Momoa.
Sì.
Che me l'hanno detto in tante. Per quanto mi riguarda, mi sembra troppo tipo che se lo tocco è di gomma.
Vabbè,
capito?
Ma a me piace anche The Rock, quindi.
Ah, no. Siamo. Invece, Pedro è il proprio, sai, prototipo anche un po' daddy. Lo chiamano
sì,
il
poi quando
daddy,
c'ha l'occhialino. L'hai visto la cerimonia degli Oscar con l'occhialino?
Elisa, non mi fare del male, non ce la posso fare.
Ti porto una confezione di sloggi direttamente dal.
Basta! Pensavo che volessi portare dei sali per farmi riprendere.
No, le sloggi. Siamo pratiche noi.
Niente, oggi così, Leli, raga.
Oggi parliamo di mutande di slip.
Mutande, slip intimo. No, a parte gli scherzi, andiamo in pubblicità, poi torniamo che vi dobbiamo introdurre anche l'argomento di oggi e la intervista che avremo alle 19:10, super giù. Quindi rimanete con noi. Intanto io vado un attimo a ripigliarmi perché mi sono accalorata nel frattempo. Sono un disastro. E se lo dice Avril Lavigne, direi che lo possiamo cantare tutti a squarciagola. I'm a mess. 18:48 qui a Mani di Protagonismo. Apriamo ufficialmente la rubrica spettinata con la nostra Elisa Morini, che è la spettinata, cioè
Evviva,
prende il nome proprio da te, cara.
Sì.
Abbiamo un anniversario.
Era aprile del 2020.
Era aprile del 2020?
Durante il lockdown.
What the fuck? The actual fuck?
Sì. Marzo forse.
Prima dei nostri compleanni, quindi?
Sì.
Perché tu hai questo ricordo che poi li abbiamo festeggiati subito, diciamo, all'inizio dell'inaugurazione.
No, non tanto quello, ma mi ricordo che eravamo in lockdown.
Oh yes.
Io avevo appena fatto la transazione ai capelli grigi.
Uh-huh.
E trasmettevo dalla cameretta di mio figlio, da cui lui era stato spodestato perché ci avevo messo il mio studio per lavorare.
Grazie Samu, grazie.
E tanto lui, pur di non dover fare i compiti,
qualsiasi
in camera,
cosa,
era contentone.
Quindi compiamo la rubrica dei libri spettinati, compie 3 anni adesso, tipo.
È un'arieta anche lei,
mi sembra giusto. Ma sì, un'esplosione proprio di
arietina.
Sì, di testosterone arietino,
sì.
Cioè proprio questa energia, no, così creativa e anche un po' disagiata. 18:50, dunque vabbè, adesso anticipiamo che saremo in collegamento con Olga Campofrida.
Freda.
Porca di quella miseriaccia ladra, Olga.
Brava che ti sei frenata.
Perché se tu ci stai già ascoltando, non lo so, io il tuo, perché lei su Instagram è The Coldfield, che mi fa morire perché
bellissimo.
È bellissimo, esatto. Quindi poi quando devo dire il suo vero cognome mi impappino tra Campofrida o Campofreda, però Campofreda sia, che è il suo nome vero poi,
sì.
Ok? Che ha scritto un libro bellissimo che io, mettiamo subito carta in tavola, non ho ancora letto, ma mi hanno spedito la sua etichetta, la
NN Editore.
Esatto, che tra l'altro tu hai portato in altre occasioni. Possibile?
Sì, una volta sì.
Mi ricordo
all'inizio.
con
non me la ricordo,
però sì, no, figurati,
cioè ce l'ho in testa, ma sai che certo, io a quest'ora non mi ricordo più niente.
È l'orario del
sì,
è l'orario
dopo lo vado a cercare, ma
in cui si cancellano tutte le informazioni,
si resetto tutto e fino alle 6 del mattino dopo andiamo a navighiamo a vista,
esatto,
qui.
E guarda come noi che ogni venerdì riavviare il PC, la Eli ogni giorno alle 6:50 così deve riavviare,
sì,
il
resetta
server,
tutto fino alle 6 del mattino dopo,
è giusto. E dunque io, Olga, l'ho scoperta al di là del libro, poi vi spiego, cioè vi spiego appunto come siamo arrivati a questa intervista che non vedo l'ora di fare, perché qualche mia follower su Instagram mi ha mandato questo articolo che lei ha scritto per un editoriale,
sì,
che dovrei sapere ma ce lo dirà lei, su Britney Spears, o meglio in cui usa Britney Spears e tutte le sue faccende e vicissitudini, da appunto come
di
tu
disagio,
sei brava, di disagio, come emblema un po' di una condizione femminile di un certo tipo e del fatto che appunto non la si lascia stare manco per niente, manco veramente, anche se ha dato e ridato. E io sono impazzita perché, come tu ben sai, la Britney è la santa protettrice del disagio della mia community da sempre, sì, no? E quindi ho detto e poi ho scoperto da lì che ha scritto il libro, ragazzi.
Poi ha fatto un sacco di altre cose, anche roba su Pier Vittorio Tondelli,
vedi,
che a me piace,
vedi,
molto. Ha scritto un libro per Giulio Perrone Editore su Lawrence Ferlinghetti, quindi
che tu, chi sono questi?
Ferlinghetti è un poeta,
oh, e Tondelli,
Pier Vittorio Tondelli, scrittore di Correggio,
ma di queste,
idolo
di
idolo
queste...
sì, morto di AIDS nel anni fa,
quindi un diciamo attivista scrittore queer prima degli attivisti,
no,
scrittori queer.
No, perché lui aveva una fidanzata anche se era gay, non accettato, insomma, e ha scritto dei romanzi molto belli, molto forti, che io lessi all'università,
sì, sì,
su tutta questa condizione anche di essere di tutto questo sottobosco negli anni Ottanta in un paesino di provincia. E non è caso la provincia, poi la ritroviamo anche nel libro di Olga.
Brava, esatto, infatti sì, sono molto curiosa anche di chiederle appunto, sicuramente ci sarà qualcosina della sua storia, qualcosina delle altre storie che ha scritto e studiato, insomma lo scopriremo insieme alle 19:10. Yeah. E nel frattempo volevo informarti che nella università hanno fatto uno studio, per l'università, perché tu non c'eri, non so se stavi ascoltando,
no,
per l'università della Pennsylvania insieme a Princeton, uno studio che ha stabilito, sei pronta?
Perché è una cosa, sono seduta,
esatto, è una cosa rivoluzionaria, incredibile, che nessuno mai se lo aspettava.
Oddio, è quella dei soldi che fanno la felicità, immagino. Vabbè, meno male che abbiamo speso soldi
per scoprire
l'acqua calda.
Hanno scoperto, ci sono proprio basi scientifiche che ci certificano che i soldi diano la felicità.
Allora, finalmente, perché quando lo dico a me mi dicono sei una disincantata della vita, quando c'è la salute c'è tutto.
Ecco, parliamone.
Allora,
esatto,
e per carità, ma è anche vero che se hai
mi
soldi...
Mi stai pigiando il pulsantino rosso.
Con
non
la pancia.
Ti, non ti sento.
Con la buzza.
Con la buzzetta.
Dicevo che se è vero anche che se hai soldi,
ti curi.
Spesso hai anche la salute.
Sì, a parte ci sono, perché
a parte i casi che okay, quando è ora, è ok. Però, insomma, è come la storia che non siamo brutte, siamo povere.
Bravissima.
Non siamo, magre, siamo povere.
Non siamo antipatiche, siamo povere. Non siamo isteriche, siamo povere.
Siamo povere, ma sai quanti problemi... Cioè, io in questi mesi mi sarei tolta un sacco di problemi andando a fare shopping e sfondando la carta di credito. Mi sarebbe passata...
Molto più velocemente.
In me che non si dica.
Sono d'accordo. Molto più velocemente. È presente quando ti si pone, che ne so, è vero, per carità, poi senti. Perché mi dicono sempre: non mi dica che Chiara Ferragni perché è privilegiata, non soffre. Certo.
Ma capirai. Però è sempre bello soffrire col conto corrente pieno che soffrire perché devi pagare anche la bolletta.
Capito?
Cioè, e ti cambiano quei 200 euro.
E ti cambia, anche perché se sei triste e dici: vabbè, vado a farmi un facciale, per dire, nel mio caso sarebbe quello lì. Posponi un po' la sofferenza di
secondo me sì,
cioè, capito, anche Tananai per un attimo a febbraio ho detto il mio nuovo jolly, il mio nuovo, perché sai il jolly è quello che il freebie sarebbe quello che dice al tuo partner amore ti amo, ma se mi capitasse di poter trombare Tizio, Caio, Sempronio, sì, non mi devi rompere, cioè ho certo un jolly, no? Allora, quello di Andrea da sempre è Andrea De Logu, anche se non so, credo che stia cambiando idea lentamente, però...
Sì, perché poi si va a fasi.
Esatto, e io ho detto, guarda, vorrei cambiare con Tananai, sì, però oggi mi rendo conto che non c'è paragone, cioè Pedro Pascal.
Anche perché confronto a Pedro, Tananai sembra un ragazzino.
Brava. E questa cosa mi piace, nel senso che si vede che la mia si
che
sta
matura.
Brava, la mia l'ormone pazzerello della mia adolescente si sta evolvendo, no? E effettivamente comunque ha 28 anni, credo, Tananai, però effettivamente è ora di guardare.
Potrebbe essere quasi mio figlio.
Capito, che ansia.
Siamo acqua.
Cosa?
Quasi mio figlio.
Ecco, capito. No,
che ansia.
No, se no beh, facciamo la fine di DiCaprio che a 48 anni si ostina a frequentare le 19enni.
Che è ridicolo.
Che è
un
po' ridicolo.
Ragazzi,
basta,
è ridicolo.
Basta. Cioè,
allora, ma non perché deve venire accanto a me Elisa Morini, è ridicolo e basta.
No, ma basta.
C'è lo stereotipo proprio dell'uomo.
Sì,
che
da lui non me la... Allora, io l'ho giustificato per un sacco di tempo. Lui fa tante altre cose per contribuire al miglioramento dell'umanità, quindi grazie. Però non puoi poi fare il marpione vecchiardo che vai dietro alle 19enni, Leo. Mi dispiace, ormai è scaduta l'ora X.
Non ci piace più questo comportamento.
Assolutamente. Bene, detto questo, che sicuramente arriverà, no? Vabbè che gli arriva, perché non lo diciamo mica solo noi, questa cosa di DiCaprio. Io scopro, grazie ad Alice Pezza, che... Pezza, poverina. Pezza è il nickname. Però ad Alice che ci sono incontri di scrittori e scrittrici aperti da tutti, organizzato da Scintille Book Club. La conosci? Sì,
sì.
Ok. Perché ci sarà, a quanto pare, Olga Campofreda a questi incontri a maggio, poi vi dico meglio. Vi lascio con il segnale orario. Cosa sta facendo? Dei tic tic, Leli. C'è il nostro solito break. Poi dopo il break ci colleghiamo con Olga, che si trova a Londra, tra l'altro, a giudicare dal suo numero di telefono, e faremo due chiacchiere direttamente con lei. Quindi rimanete con noi. A dopo. Rimani lì, Leli.
Eh sì.
Dunque, bentornati amici e amiche. 14.03 è martedì e con me c'è la Eli. Buonasera.
Buonasera.
Abbiamo fatto delle chiacchiere molto gossipose.
Ci vediamo una volta alla settimana,
sì, sì, sì,
e dobbiamo aggiornarci.
Dobbiamo aggiornarci. Però io nel frattempo ho sentito Olga che c'è, è pronta, partenza via. Ma dato che avevamo un piccolo rientro telefonico, la sto per contattare via digitale. Quindi abbiate pazienza, il tempo di un'altra canzone e poi facciamo... Dimmi cara, volevi...
No.
Ah, t'ho visto fare tipo...
No, mi impettivo perché parliamo con un'autrice.
Ah, giusto, giusto. Ci ascoltiamo al volo Luis Capaldi, io creo il collegamento e poi torniamo e chiacchieriamo con lei. Nonostante la sadness, tristezza e incredibile dolcezza di Luis Capaldi,
mi ha abbassato i giri.
Lo so, però ci voleva anche
un po' di commozione.
Un po' di commozione, un attimo di riflessione e la giusta importanza, anche perché accogliamo la nostra ospite di oggi, ovvero Olga Campofreda. Ciao cara.
Ciao, grazie per avermi invitata, sono molto contenta.
Beh, guarda, condividiamo un valore se non altro in assoluto, a parte l'essere millennial entrambe. Io mi reputo peraltro geriatrica perché sono proprio tipo l'ultimo anno prima di Gen X, come Leli invece, quindi perché credo sia 82, no?
No, 80.
No,
80-81.
Secondo me
82-83.
Ecco,
ragazzi,
vedi come sono vecchia, sono già più boomer io.
Eh no, dico che il divisorio è 83 e poi e io sono 83, infatti sono geriatrica, capito, per quello. Invece Olga è appena più giovane, se non sbaglio, quindi anche lei è 80 o degli 80 comunque, e ho letto adesso su WhatsApp proudly millennial.
Esattamente, proudly 1987. Tra l'altro avevo avuto una conversazione con Veronica Raimo verso febbraio, quando ho presentato il romanzo Ragazze per bene, e lei diceva: beh, tu parli degli anni 90, però questa appropriazione degli anni 90, perché ho detto guarda, tu ti prendi la prima metà, io vado di seconda metà, così stiamo bene, ce li siamo spartiti.
Esatto.
Tipo la camera quando litighi col fidanzato.
Esatto. E il valore soprattutto che condividiamo in assoluto, che è anche il motivo per cui ti ho scoperta, ti ho invitata, sarai anche ospite del mio podcast, è proprio il fatto che, come per, adesso non so se per te è così, però per me, per la mia community, Britney Spears rappresenta la santa protettrice del disagio forever, cioè tramite le sue avventure, vicissitudini, sfighe, conservatorship, chi ne ha più ne ha più ne metta, noi abbiamo creato la scala del disagio Spears per decidere come stiamo in questo periodo storico. Cioè, se ti dico come stai oggi Olga sulla scala del disagio Spears, che parte da una Britney promettente bambina del Mickey Mouse Club a 7-8 anni con tutta la sua carriera e futuro davanti, fino a un 11-12 del 2007, quando
mitico 2007 di Britney,
capito?
Spears.
Cioè mi raso a 0666 e do le ombrellate al parabrezza dei paparazzi perché non ne posso più, appena prima del TSO. Quindi insomma, non so tu adesso per esempio dove ti collochi su questa scala oggi che parliamo con te.
Ma guarda, io ho appena scoperto l'esistenza di questo jet lag Italia-UK, perché sono appena tornata a Londra, esiste first world problem, però io mi colloco più in scala 2020, non so se avete mai, vabbè immagino di sì, guardato i video di Britney spinning, no? Fare le giravolte nel suo salotto,
certo,
di,
certo.
Di casa, tra l'altro se è realmente il suo salotto di casa non sappiamo. Però ecco, mi sento un po' così, un po' brain fog, stanca, che
confusa.
Riprendere. Esatto, e quindi ecco sì, diciamo Britney 2020 che fa giravoltine, ecco sono proprio così.
Devo aggiungerla effettivamente alla scala Spears, il post conservatorship,
sì.
Adesso che ci penso.
Ma io quando guardavo quei video lì, la guardavo e cioè... avevo la mente vuota quando la guardavo, perché non riuscivo neanche a pormi le giuste domande.
Crea un effetto alienante, dici.
Eh sì,
tipo.
Ma dicevo, ma ci sta cioè non ci sta dentro, allora, poverina.
Io
okay.
La mia teoria che ho esposto anche appunto su TikTok è che in realtà lei adesso semplicemente non si fidi più di nessuno. Cioè nel senso che usa i social un po' come una boomer invece che una Gen X, quale lei è. E tutte queste teorie complottiste, tipo l'hanno rapita gli alieni, è un clone... non è lei.
Lo dicevano anche di Avril Lavigne.
L'hanno detto un po' di tutti, esatto. Sono tutte fuffa. E tra l'altro le ha mandato anche la polizia a casa, sta povera Chris, che non ha pace. Non ha pace dal 1900, non lo so, 96 in poi.
99 direi, dai.
99.
La famosa copertina, quella su Rolling Stone, che c'era lei in mezzo ai suoi pupazzetti, orsetti, eccetera, però in una lingerie che veramente neanche a San Valentino.
Esatto.
Sai,
non vi vedo preparate.
Eh no, ma ti dico, per me, cioè nel senso, anche
che brave.
Ho scelto, ho chiamato, ho invitato Olga proprio per quanto esperta massima.
Dopo poi che abbia scritto un libro.
Esatto, capito? Cioè, infatti adesso poi parliamo del libro. Prima ci tenevo a fare check sul box di Britney Spears. No, ma adesso a parte gli scherzi, è bello anche come ne parli e cosa rappresenta per te tutto quel momento storico in cui nasce, diventa famosa la sua musica, cosa rappresenta per noi millennial.
Ma certo, guarda, a me poi sembra sempre assurdo che solo pochi anni prima c'erano state le Spice Girl, abbastanza bistrattate dalla cultura un po' più intellettuale, ma in verità sono state le prime ad averci dato un'idea di femminismo che proprio in questo periodo sta ritornando con tante altre cose. Britney arriva nel 99, 3 anni dopo Spice Girl, l'album, credo, Spice. Ecco,
Spice, sì.
E arriva però con un modello di femminilità completamente diverso, molto più innocente, molto più al posto suo, più anche sicuro, più ecco, appoggiabile da parte di certe famiglie che magari si erano preoccupate quando vedevano certi atteggiamenti alla Jerry Halley.
Sì.
La Britney Spears, oh, per fortuna puoi seguire questa strada. Però ecco, nel mio romanzo Ragazze per bene, Britney è un po' anche lì lo spirito protettore, anche nume tutelare di queste ragazze che di fatto fatto, come racconto, sono immesse su un cammino di futuri che sono già passati. Esistono delle regole sociali da seguire, dei certi comportamenti a cui appunto sottoporsi per diventare donne in un solo modo possibile, come le loro madri, come le loro nonne. Il romanzo è ambientato nell'Italia del Sud, a Caserta, che è stata casualmente la mia città, ma in verità parla di molti contesti di provincia in cui tutto sommato le ragazze non hanno quella libertà di scegliere cosa essere autenticamente, e Britney rappresenta perfettamente questo tipo di parabola, no? Soprattutto se poi consideriamo quanto lei stessa, proprio cominciando a lavorare da minorenne in televisione, abbia di fatto acconsentito ad un avatar, una persona costruita per sé dai manager, dai genitori, e poi ovviamente a un certo punto è scoppiata. Quindi mi sembrava rappresentare bene una storia che di fatto parla proprio di questo, di costrizioni sociali, comportamentali.
Sì, perché brava, lei che, voglio dire, in un certo qual modo sicuramente è una posizione privilegiata, nel senso che noi la vediamo, capito, come una che è un certo, anzi lei è una macchina da soldi, letteralmente ha creato un vero impero economico, e uno dice con questo arriva sicuramente la libertà di fare, no, brigare, decidere, invece assolutamente no, e questo ti dà la misura di quanto appunto la figura femminile, la donna, anche quando è in quel ruolo così privilegiato, che rappresenta tutta una serie di anche ambizioni, ecco, se vogliamo, lo stesso debba sottostare appunto tutta una serie di regole, di immagini, di cose già pensate per lei. C'è la pubblicità, ma ti posso tenere qui un altro pochino con noi, vero,
ma
Olga?
Certo,
perfetto,
certo.
Torniamo subito, e tra l'altro vi faccio ascoltare una canzone di Britney, ovviamente.
So fancy, you're toxic.
Quando la Britney ci regalava questa perla iconica, che personalmente è anche una delle mie prefe.
È bellissima. Sì. Mi ricorda quando guardavo MTV.
Capito.
Pensa ancora... che bello, quando non pagavo le bollette ancora.
Sì, ecco, c'è anche quel fattore nostalgico.
Quando non avevo una partita IVA, quando non dovevo pagare un commercialista, vabbè.
Sì, sì, un po' ci ricorda quando anche l'innocenza.
Tutto
delle,
molto bello.
Delle irresponsabilità. Ma soprattutto, sì, il fatto che, tra l'altro, questa donna fosse davvero una macchina da guerra, e quello che faceva lo sapeva fare molto molto bene. Quello che non sapevamo noi è che nel frattempo invece veniva munta come una mucca da latte da tutto l'entourage.
Beh, diciamo che non le hanno mai dato gli strumenti per vivere indipendente,
no,
con
mai.
Il successo e anche la... cosa economica che aveva fatto.
Esatto.
Le mancano gli strumenti,
le
tuttora.
Brava. E infatti adesso se la vediamo piroettare su se stessa così, senza
con
magari...
le cacche di cane sparse nel salotto, tra l'altro.
Non ci ho mai fatto caso.
Eh sì.
Però è una donna libera, forse, finalmente, che sicuramente non ha mai veramente imparato, no, a usare i social, numero uno.
Beh.
E tante altre cose della vita, quindi magari se la lasciassimo stare adesso potrebbe imparare.
Però vedi, in Britney c'è questa ricerca di libertà, in
sempre.
Un modo che non lo sa neanche lei, come la protagonista del libro di Clara, poi, no? Alla
di
fine.
Olga.
Perché ho detto Clara? Perché
so.
È la protagonista.
Ah, è la protagonista, perfetto. Sì, infatti con noi Olga Campofreda, che risalutiamo. Ciao cara. Ho visto che te la sei ballata un po' insieme a me, Toxic.
Come non farlo, decisamente. Sì.
Irresistibile. E che io ho conosciuto appunto grazie a questo bellissimo articolo che ho ritrovato, che è Icone Spezzate, giusto?
Sì.
Su Il Tascabile. Ma poi da lì appunto siamo arrivati al suo libro che è Brave Ragazze, che... appena ho letto appunto
Ragazze per bene.
Scusami, ma aiuto stasera, che figure, Olga. Ragazze per bene.
Abbiamo tutte la brain fog oggi.
Sì, la brain fog,
esatto. Vedi, vi ho un po' passato questo jet lag strano.
Sì, ti chiedo scusa. Però appena ho letto appunto l'incipit, insomma, un pochino quello di cui parla, eccetera, ho detto dobbiamo assolutamente parlare con lei. Ci ha dato una piccola anticipazione, e la domanda, quella un po' di rito, se vuoi, è appunto sì, da cosa nasce questo libro, insomma, come è partita l'idea e quanto è stato difficile poi strutturarla e portarla a termine, perché questa è una cosa degli scrittori e delle scrittrici che forse non diciamo spesso, ma scrivere un libro non è facile, no. Ecco.
Ma guarda, io venivo da un percorso abbastanza accademico, del tutto accademico, se vogliamo, perché stavo facendo un dottorato su Pier Vittorio Tondelli.
Ce lo anticipava Lele prima,
sì, della rappresentazione della giovinezza, uh-huh. che è poi diventato il mio topic come ricercatrice. Mi occupo di rappresentazione mediatica della giovinezza nei romanzi, ma anche nelle serie TV, nei film, eccetera.
Oh.
E, in particolare amo molto i romanzi di formazione e mi ero immaginata di raccontare la storia di due cugine che crescono nello stesso contesto di provincia, uh-huh. una però che non ha il coraggio di sottrarsi alle aspettative altrui, a quelle regole che raccontavamo prima, l'altra invece che per altri motivi riesce ad avere una sorta di autonomia, riesce ad osare maggiormente. E il romanzo comincia proprio con questa cugina Clara, questa che si è allontanata ed è andata a vivere a Londra per sottrarsi a questo futuro già scritto, che ritorna per il matrimonio di Rossella, che è appunto l'altra, quella perfetta, quella appunto sempre canonicamente bella, la cugina più di successo. E facendolo, tornando indietro, in verità poi si aprono tutta una serie di questioni irrisolte che partono già dall'adolescenza e anzi addirittura dalla loro infanzia. E, Britney, che cosa c'entra con questo libro? C'entra tantissimo, perché prima dicevo è un po' il simbolo di queste ragazze che si conformano tantissimo alle regole sociali e poi a un certo punto scoppiano. Mi piaceva però anche molto creare il contrasto con questa scena in cui le due bambine, le due cugine vengono omaggiate dalla nonna a Natale di questo disco Baby One More Time nel 1999, la nonna tutta tranquilla che sia un modello sì. giusto da seguire, da offrire loro, e poi invece senza sapere, cosa che sappiamo noi, cosa che sa Clara che lo racconta successivamente, quello che invece sarebbe successo a quella ragazza. Quindi c'è un po' anche questo cortocircuito di queste persone che tutto sommato, queste ragazze che hanno creduto tanto in un modello, in un futuro possibile, e invece proprio quel futuro si rivela quello sbagliato, quello che ti condurrà invece alla perdizione, alla fine, se vogliamo.
Io sento, non lo, come ti ho anticipato, proprio giochiamo a carte scoperte, non avendolo ancora letto non posso saperlo, però quello che mi ha che mi è piaciuto di quello che ho letto nell'anticipazione eccetera, è che sento un senso di riscatto da parte di quelle che invece così perfettine, canoniche, inserite e giuste non lo sono mai state. E io tra l'altro mi ci trovo tantissimo in quella categoria, credo anche tu Eli, no? Cioè se tra, poi qua noi siamo di Parma che
volevo arrivare lì, infatti.
Esatto, come Caserta credo abbia proprio palesemente un prototipo di come è la vita di una ragazza per bene che cresce in un certo modo, fa un certo... E li stai pigiando il pulsante.
Ecco, sempre, ma io non lo so, adesso mi sposto.
Che fa un certo tipo di vita, un certo tipo di frequentazioni, poi si sposa, poi fa i figli. Ecco, non ne facciamo parte noi, quindi in questo c'è grande riscatto per noi.
Certo, ma infatti in effetti è proprio questo il punto. Nella città di provincia, nel contesto chiuso, nel mondo delle ragazze per bene, la prima cosa che si cerca e che si impara ad evitare è la vergogna di essere diversi. Mm-mm. Però questa vergogna di essere diversi implica anche in verità un grande coraggio, quello di spostarsi verso la versione di noi stesse che più ci assomiglia.
Assolutamente.
Cosa che è particolarmente difficile, perché inizialmente si è additati come quelli sbagliati, quelli appunto
difficili.
Come dire, anomali.
Sì, anomali, certo.
Diciamo che noi di provincia facciamo più fatica a liberarci, perché nasciamo già con questa cosa, la respiriamo con l'aria.
E poi io infatti sono scappata a Londra, come del resto adesso tu abiti lì, ti invidio molto, nel senso che ho grande nostalgia. Io dal liceo ho detto vabbè raga, ciao, perché io, cioè, una cosa è se a Parma, cioè se sei a Milano, sei a Londra, sei un po' diverso, non ti caga nessuno fondamentalmente.
Certo.
Se invece sei un pochino diversa, un po' più eccentrica, un po' più qui, un po' più là, a Parma,
a qua ti guardano,
capito? Cioè,
già cominciano
luce,
e ti guardano,
tipo
sì,
come se andassi in giro con i cartelloni, non so, cioè ho fatto una scelta diversa
e quindi
eccomi,
devi gestire la tua vergogna nel momento in cui esci un po' dal tuo bozzolo e senti di seguire quella che è la tua natura, ma anche la vergogna degli altri che sono legati a te e che non facendo la tua stessa evoluzione si vergognano.
Esatto, esatto. Bello, brava Olga. Tra l'altro mi scriveva appunto una mia amica Alice e mi diceva che sarai a Parma presto.
Sì, sì, esatto, da Antonello Saiz, Diari di Bordo. Non vorrei sbagliarmi.
Sì, la Eli mi fa sì con la testolina, è quello lì?
Sì.
Ok, non lo so, mi parlavano
di maggio.
Brava, mi parlavano maggio, di maggio. Sì. Comunque, ovviamente qui ve lo diremo, ve lo dirò con più certezza quando avrò tutte le informazioni necessarie. E ti volevo chiedere se vogliamo così dare una chiusura un pochino. Abbiamo invogliato le persone a leggere il libro, che comunque si trova, penso, dappertutto,
sì,
librerie.
È l'editore, sì, tra l'altro è una collana molto bella. Io vi suggerisco anche gli altri libri che sono usciti prima di questo. Il mio è il primo romanzo italiano delle fuggitive, però prima ancora ci sono quelli di Megan Nolan, Atti di sottomissione, che è veramente uno dei più belli che ho letto negli ultimi due anni.
Oppala.
E l'altro è Il corpo ricorda di Lacey Johnson, che è anche insomma una storia molto forte, un memoir su
okay,
una violenza.
Grazie.
Diciamo che NN Editore effettivamente fa una scelta editoriale molto bella,
molto
e questa
precisa
collana
anche,
che si chiama Le fuggitive sono tutte quelle storie di donne in fuga che cercano un po' di rifondare la propria vita, giusto Olga?
Certo, assolutamente, infatti anche questa storia, la storia di Clara, tutto sommato sì, è una storia di una fuga, ma in realtà la fuga non è quella geografica,
certo,
fisica, che la porta lontana da Caserta verso Londra, è proprio una fuga dagli stereotipi della femminilità che le sono stati inculcati crescendo, quindi nella sua esperienza di educazione sentimentale e sociale.
Vabbè, dai, te la faccio la domanda che forse è un po' scontata, però quanto di autobiografico c'è in questa storia?
Ma guarda, io ho dato alla mia protagonista i due estremi della mia autobiografia, ovvero il fatto che sono una millennial nata a Caserta e trasferita a Londra, poi tutto quello che c'è nel mezzo, le motivazioni per cui sono andata via, il modo in cui ho vissuto in parte anche una sorta di marginalità durante l'adolescenza, ecco, sono molto diversi. Uh-huh. Quello che c'è di vero sono le sensazioni nei confronti della città e questa insofferenza ai modelli di ruolo, soprattutto appunto quelli femminili, ma in generale, perché sono abbastanza insofferente ai modelli, punto.
Guarda, in questo ci troviamo molto molto d'accordo. Elaboreremo tra l'altro questo concetto sempre in riferimento alla Britney. Noi registriamo domani con Olga, ci troviamo per una nuova puntata appunto del podcast del disagio, in cui finalmente, dato che io ho parlato poi a livello proprio cronologico, ci ho voluto, normalmente parliamo di tutti i tipi di disagio, no? Però come punto di riferimento periodicamente faccio delle puntate focus Britney, ma non per altro, perché secondo me davvero nella sua storia, in quello che rappresentava per noi, come la vedevamo e come invece si è evoluta e come adesso, ci dà tanti spunti di riflessione. Quindi finalmente avrò anche un'autorità massima, perché tra l'altro questo è quello che proprio tu studi, sei una ricercatrice, ci dicevi prima, di cultura pop, di all'università,
sì,
al college, no?
Rappresentazione mediatica della,
sì,
giovinezza. Sì,
esatto,
sì.
Fighissimo, fighissimo. Io, guarda Olga, ti ringrazio, la potete trovare come Olga Coldfield, The Coldfield.
Esatto, su Instagram, The Coldfield.
Io adoro, e tra l'altro mi ricordo, scusami, di più il nickname del cognome vero, perché prima ho fatto confusione tra Campofreda e Campofrida, invece The Coldfield non lo dimenticherò mai, quindi per questo ti ringrazio. E vuoi dirci qualche altro appuntamento che vuoi segnalare? Perché dato che so che sei in Italia avanti e indietro appunto a presentare il libro, certo sarai a Parma a maggio, ma magari hai qualche altra cosa che vuoi segnalare a chi ci sta ascoltando, dei tuoi appuntamenti, del libro, delle presentazioni?
Guarda, io sono tornata a Londra domenica dopo un mese più o meno di book tour, che è stato veramente bellissimo, anche se abbastanza insomma frenetico, ma veramente bellissimo. Sono a Londra il 19 domenica alle 5 all'Italian Bookshop. E direi, ecco, che poi ripartirò a maggio, quindi la data più imminente che mi viene da dire è questa: se avete pubblico londinese o chi ci ascolta
un po' dappertutto grazie allo streaming, infatti so che da Londra ci ascoltano, c'è una buona, tra l'altro un'ottima community italiana da Londra. Ah, domanda, è stato tradotto il libro? Viene tradotto? Come funziona?
Ma per adesso no, però ci stiamo lavorando, quindi speriamo presto riusciremo ad avere qualche segnalazione di interesse.
E poi io vorrei l'audiolibro, esiste?
L'audiolibro esiste, esatto, e lo legge Anna Costanzo, che tra l'altro è un'attrice molto brava che ho scoperto proprio su Instagram, e quindi sì, esiste ed è su Audible.
Ah, perfetto, fantastico raga, mi avete risolto, perché devo confessarti che la lettrice, cioè tutta questa cosa dei libri è merito dell'Eli, la vera lettrice è lei, io sono una grande audiolettrice, perché audioascoltatrice è ridondante.
Sì, no, audiolettrice.
Sono un'audiolettrice, podcaster e amante dei podcast, e quindi faccio proprio fatica con il libro scritto. Questa è una bellissima notizia, lo ascolterò prestissimo.
ASAP. Senti Olga, ti faccio una domanda, ti vediamo al Salone del Libro a maggio?
Sì, certamente, mi vedrete, anzi poi sentiamoci più a ridosso, così ci mettiamo in contatto, ci vediamo, ci possiamo fare un selfie, perché sapete, no, che senza selfie non ci siamo mai conosciute.
Esatto.
Quindi bisogna documentare tutto.
È la testimonianza futura che esistiamo.
Sì.
E io ti ringrazio, trovatela, cercatela e soprattutto leggete il suo libro, Ragazze per bene.
Sì. Vabbè. No.
No, sì. Sì. Sì, non mi fate
mamma. No, vabbè, io ormai ho...
Non mi fate venire
dubbi. Abdico al mio ruolo.
Però adesso vi linko tutto comunque sul mio Instagram, sia dove trovare il libro, che l'articolo con cui io l'ho conosciuta, che il suo account, quindi sarà tutto un circolo di informazioni. Io e te ci sentiamo domani per registrare la puntata del podcast.
Grazie mille.
Grazie Olga.
Ciao.
Un bacio.
Ciao.
Che fico, Eli, che fico. Ci ascoltiamo Elodie e poi torniamo sempre qui, sempre a manie di protagonismo, coi libri spettinati dell'Eli. Cosa c'è? Sempre qui a manie di protagonismo, io sono con l'Eli.
Vale, scusa, sì. Non sei andata a vedere Lizzo?
No, perché c'ho l'agorafobia, i concerti mi mettono un po'... di ansia.
Ah, parlavo oggi con un mio amico che resi conto che siamo un po' anzianotti, perché prima ci facevamo un sacco di concerti, adesso la sola idea di prendere la macchina e andare a un concerto fuori da Parma è una roba insostenibile. E,
capisco perfettamente.
Cioè, anche di artisti che ti piacciono, tipo Bruce Springsteen, certo. Io vivo per Bruce Springsteen, non ho fatto neanche la mossa di provare a prendere i biglietti, perché già solo lo sbatti.
Idem.
E io... poi ne vale la pena, ma non ce la faccio quasi più.
No, sicuramente ne vale la pena, ma io in realtà non sono mai stata, cioè guarda, è partito tutto da un MTV Day che io avrò avuto 17-18 anni, no? Quindi ti prendi, cioè tutti gli amici, andiamo MTV Day, sai quando
sì, in compagnia
al Parco Nord di Bologna, mi sa, all'epoca,
all'Idroscalo?
Mi ricordo. Fatto sta che io vado tutta speranzosa, giovane, oddio, una delle mie prime esperienze, no, di concerto, forse anche meno, forse anche 15-16. Niente, mi è salito sto panico, cioè treno, autobus, sì. Arriviamo, scavalli la gente, arrivi dal tuo gruppetto, sei lì al centro. Mi ricordo c'erano gli articoli, eravamo andati per i Subsonica, c'erano anche gli articoli 31. Niente, tipo, sai, sudare freddo, anzi, che all'epoca poi non sapevi neanche cosa fosse,
certo, no? Quindi... pensavi di morire lì in quel momento.
Sì, e poi ti guardi intorno, più di gente ubriaca, gente che ti sta addosso, ti spinge, eccetera. Io da sola mi sono preso, raga, io vado, ciao. Ho fatto il tragitto all'incontrario da sola, lasciando tra l'altro lì il mio amico americano che mi era venuto a trovare da non so dove, e sono tornata a casa. E devo dire che da lì sono sempre solo andata a concerti ridotti,
sì, cioè, nei locali, nei...
se o di gente un po' sconosciuta,
sì,
o se i Subsonica, che erano conosciutissimi, però mi suonavano a Parma, allora magari stavo da lontano,
certo.
Però poi
cioè,
mai...
te la gesti, riuscivi,
esatto,
a gestirtela.
Esatto, l'unico altro che sono riuscita a fare, non so bene come, però volevo troppo, ma perché ero in... in fase break up, quindi il dolore del cuore spezzato era più forte dell'ansia da gente, e sono andata a piangere tutte le mie lacrime al concerto di Adele a Milano.
Beh, è catartico, ti pulisci l'anima.
Brava, ho pianto tantissimo. Però quello di Lizzo, per esempio, che secondo me è stato fenomenale, ho visto qualche spezzone. Sì. Mi sarebbe venuta un po'. Cioè, lo guardavo e dicevo.
Neanche se vai seduta.
Forse seduta.
Io adesso sempre seduta vado, perché anche i Metallica seduta. L'ultima volta giù
con le manine a corna, però da seduta così.
Però d'ora in poi sempre seduta.
Ci sta. Loro sono la SAD, che mi fanno un sacco sorridere, perché sono il nuovo punk praticamente.
Sì, stavo guardando una loro foto.
Hai cercato?
Compiaciuta.
Sì.
Perché richiamo un po' il mio immaginario,
esatto.
Dove suono anch'io.
Sono le nuove leve, molto più, come si dice, tenerotti, nel senso che i valori che portano avanti sono quelli tipo di volersi bene, loro tra maschi si danno i bacini.
Che carini.
Hai capito? Sono l'evoluzione di...
A me sai cosa ha ricordato questa canzone?
Eh?
Un incrocio tra Betty Tossica
uh-huh,
e i Dari.
Ah, okay.
Ti ricordi i Dari?
Certo, sì, perché sono anche un po'... Infatti sono un frullato di punk, emo, rock, Blink 182.
Sì, hanno un po' quelle chitarrine alla Blink.
E anche la trap, perché se tu vai a sentire altri loro pezzi, sono meno tirati, sono più tipo... Mi drogo...
Potevamo farne a meno, non del testo in sé, ma della trap.
Della trap, sì. Dici. Purtroppo no, li fa tutto parte dell'evoluzione musicale del mondo. Se c'è, vuol dire...
Non in casa mia.
Non in casa, tipo bannata per sempre la trap. Samu, non ascoltare la trap.
Ah, non c'è dubbio. È per scelta sua.
Non te la guffare, Eli.
No, devo dire che nonostante abbia avuto dei cedimenti, a 11 anni è molto sul pezzo.
È presto, Eli, non guffartela, perché poi se ti torna a casa 13 anni, 14 anni che si ascolta la trap e tu dici no...
Pazienza, gli vogliamo bene lo
certo,
stesso.
Te la sarai un po' guffata e la zia Vale riderà moltissimo.
Beh, ti informerò subito, così mi potrai prendere in giro.
E io ti aspetto al varco.
Sì.
Amici, amiche, grazie per essere stati con noi oggi. Il nostro tempo volge al termine, pieno di informazioni, novità, stimoli. Poi quando io parlo della Britney sono sempre felice. Quindi un grazie anche a Olga Campofreda, che è stata con noi come autrice. Mi hanno fatto notare che io invece di case editrici le chiamo etichette. Era una deformazione. Esatto. È una deformazione professionale, non ci avevo manco fatto caso, però intendevo case editrici.
Io non ho proprio sentito,
ecco, vedi,
ma io ormai...
Perché tu sei a cavallo tra le etichette e le case editrici.
Sì, a metà tra la musica e i libri.
Senti, vuoi segnalarci qualche tuo appuntamento?
Sì, allora sabato da Feltrinelli in via Farini presento un libro di Barbara Baraldi, super scrittrice, tra l'altro sceneggiatrice, donna di Dylan Dog. Ragazzi, non è che parliamo qua pizze fichi. E presenterò il suo romanzo su Janis Joplin. Quindi insomma, campo mio.
Raga,
questo è campo mio.
Raga, femminismo allo stato puro.
Poi abbiamo un problema tiricologico entrambe, una coi capelli azzurri e una coi capelli mezzi verdi. Quindi saremo molto belle da vedere.
Ci
soprattutto
piace moltissimo. Ti devo sgridare però, Eli. Mi è venuto in mente all'ultimo che...
Oddio.
No, sgridare no. Io, fidandomi ciecamente di te ormai, ho detto, ma sì, quasi quasi lo guardo.
Il libro è molto più bello. Allora, martedì prossimo sviscereremo questo,
okay,
che ho già capito.
Dillo cos'è che almeno...
Daisy Jones and the Six.
No.
Oh mio Dio.
Italiano. Non so. I fiori cos'è? Sopra l'inferno.
Fiori sopra l'inferno, ma io ho letto solo il libro.
Porca di quella miseriaccia ladra.
No, è un no.
È un no grosso come il mio sedere.
Ma non l'ho visto, io ho letto solo il libro bellissimo.
Amici, no. Però ne parliamo se vuoi martedì prossimo.
Va bene.
Grazie Eli, un bacio.
Ciao.
Ciao ragazzi, fate i bravi, ma non troppo. Noi ci troviamo... Ah no, noi fra le 21 diretta IG stasera, quindi ci troviamo lì. Ciao.